The Space Cinema, lo spazio della sala cinematografica, lo spazio del grande schermo, lo spazio delle storie e delle emozioni condivise. Le luci si abbassano mentre una voce vi ricorda di spegnere i cellulari. Titoli di testa, si comincia. Io sono Giorgio Viaro e questo è Lost in the Space, storie di cinema. L'assassino è nel poster. C'è del genio nella frase di lancio del nuovo Scream, in sala dal 13 gennaio 2022. Quinto capitolo del franchise horror di Kevin Williamson, che nel 1996 riscrisse le regole del genere slasher, mischiando paura e commedia, satira e dramma, ma soprattutto facendo della postmodernità regola narrativa. L'intuizione di Williamson, sceneggiatore dei primi quattro capitoli e produttore esecutivo del nuovo film, fu quella di realizzare una storia dell'orrore che sovvertisse consapevolmente i cliché del genere, dapprima citandoli e infine trovando il modo di contraddirli. In questo modo le attese dei fan venivano solleticate, facendoli sentire all'interno di un contesto familiare per poi essere sorpresi. Una merce che all'epoca, anni di sequel straight to video sempre più spompati dei classici, avevano reso rarissima.
Qual è il tuo horror preferito?
Dai, lo sai che non guardo quella merda.
Perché no? Troppa paura.
No, è che sono tutti uguali. Uno stupido killer che insegue una tettona che non sa nemmeno recitare e corre sempre su per le scale quando dovrebbe prendere la porta e scappare. È un insulto.
Sei sola in casa.
Randy, non essere banale, mi deludi.
Già, forse perché non sono Randy.
Come infatti ricorderà chi ha rivisto il film di recente, in Scream vengono continuamente citati i cult dell'horror, dall'ultima casa a sinistra a Non violentate Jennifer, da Venerdì 13 a Nightmare, fino al prototipo di tutti gli slasher, Halloween, che accompagna i protagonisti durante la lunga sequenza finale. Non solo. Uno dei ragazzi, che lavora in un videonoleggio, la sera del massacro enuncia le tre regole del genere. Se non si vuole fare una brutta fine, mai fare sesso, mai ubriacarsi o fare uso di droghe e soprattutto mai dire torno subito.
Se non rispetti le regole, sei un uomo morto. Ti troverò in cucina con un pugnale nel cuore.
A questo gioco metacinematografico, che è tutta una grande strizzata d'occhio agli appassionati, contribuisce naturalmente anche la regia di Wes Craven, amatissimo autore di Nightmare, Le colline hanno gli occhi, La casa nera e tanti altri titoli leggendari. Craven prende la sceneggiatura di Williamson, acquistata dai fratelli Weinstein della Miramax per $400,000 assieme a un'opzione per due sequel, e le restituisce la gran parte delle scene splatter da cui era stata inizialmente ripulita per evitare di andare incontro a problemi di censura. Craven, d'altra parte, è un vero regista horror. Uno che viene dalla New Hollywood e che non è mai stato addomesticato dagli studios, e infatti porterà nel film, assieme all'ironia e alla consapevolezza dell'appassionato, una ferocia inaspettata.
Ti piacciono i film dell'orrore?
Qual
è il tuo preferito?
Non lo so.
Dimmene uno, il primo che ti viene in mente.
Halloween. Sai, quello con quel tizio con la maschera bianca che va in giro ad ammazzare le babysitter. E il tuo?
Indovina.
Nightmare, dal profondo della notte.
Quello dove c'è uno con delle lame al posto delle dita?
Sì, Freddy Krueger.
Freddy, giusto. Mi piace quel film, dava i brividi.
Lo si vede fin dal celeberrimo prologo, quello delle telefonate a Casey, il personaggio interpretato da Drew Barrymore, portato sull'orlo di una crisi di nervi dal killer mascherato, che non smette di chiamarla e la sottopone a un quiz con domande ispirate ad Halloween e Venerdì 13. In palio c'è la sua vita e quella del suo ragazzo, imbavagliato e legato a una sedia nel giardino di casa. Finiranno pugnalati, sventrati e appesi per le budella, prima ancora che la storia sia iniziata in uno degli incipit più violenti e terrorizzanti di sempre.
Non devi mai chiedere chi è, non li guardi i film dell'orrore, è come chiedere di morire.
Tanto vale uscire a vedere che cos'è lo strano rumore qui fuori.
Senti, ti sei divertito abbastanza. Adesso è meglio che te ne vai, altrimenti...
Altrimenti cosa?
Lo dico al mio ragazzo che sarà qui fra poco e si incazzerà molto quando glielo dirò.
Mi hai detto di non avere il ragazzo.
Ho mentito, ce l'ho il ragazzo. E momenti sarà qui, quindi è meglio che alzi le chiappe.
Davvero?
Te lo giuro. È grosso e gioca a football e ti caccerà tutti i denti in gola.
Oh, che paura. La faccio sotto.
Non solo. Drew Barrymore, all'epoca, era già una grossa star di Hollywood. Per farvi capire, aveva in cantiere il nuovo Batman di Joel Schumacher e il nuovo film di Woody Allen, il musical Tutti dicono I Love You. E il fatto che si fosse interessata alla sceneggiatura di Williamson era stata proprio la miccia che aveva infuocato il progetto. Tuttavia, proprio la gran mole di progetti da gestire aveva complicato le cose. Barrymore avrebbe dovuto infatti interpretare la protagonista del film, Sidney Prescott, ruolo che, come noto, poi finirà invece a Neve Campbell. Poche settimane prima di iniziare le riprese diventò chiaro che non ce l'avrebbe fatta. Fu lei stessa, allora, a suggerire che avrebbe potuto almeno interpretare Casey, cosa che l'avrebbe impegnata solo pochi giorni. Nessuno si sarebbe aspettato che la star del film morisse subito.
Si gioca così. Io ti faccio una domanda. Se indovini, Steve resta vivo.
No, ti prego.
Dai, è divertente.
Basta.
È un gioco facile.
Ti prego.
Domande sui film. Ti concedo anche una domanda di prova.
Non ce la faccio, ti prego.
Il nome dell'assassino di Halloween.
No.
Coraggio, è il tuo horror preferito, l'hai detto tu. Aveva una maschera bianca e ammazzava le babysitter.
No.
Sì, che lo sai.
No, ti prego.
Come si chiama?
Io non...
Steve, conta su te.
Michael Myers.
Sì, bravissima. E adesso la domanda vera.
E così puntualmente avvenne. La morte brutale di Drew Barrymore dopo 11 minuti di scream divenne paragonabile, con le dovute proporzioni, all'uscita di scena di Janet Leigh in Psycho, nella famosa scena della doccia, con la protagonista del film, un'attrice all'epoca molto nota, che sparisce dopo appena 40 minuti. Oltre a tutto questo, non va sottovalutata naturalmente l'abilità della sceneggiatura di seminare indizi e false piste per tutta la storia, mettendo in piedi una vera e propria sfida allo spettatore a scovare il colpevole, in un ventaglio di personaggi peraltro molto ampio, nel più classico dei whodunit. Chi è stato?
No, ma non ha un briciolo di stile.
Chi?
Se tu fossi sospettato di aver compiuto un massacro, staresti nella sezione horror a chiacchierare?
Beh, è stato tutto un equivoco. Non ha fatto niente.
Sei davvero un leccaculo. Non vedi che Killer ce l'ha scritto in fronte?
Oh, sentilo, davvero. Allora perché la polizia l'ha rimesso in libertà?
Perché la polizia non guarda abbastanza film. È una tipica storia da film dell'orrore. Mi ricorda Non entrate in quella casa.
Il gioco si ripeterà anche nei capitoli successivi, perché... E anche questa è una caratteristica unica della saga di Scream e una bella intuizione di Williamson. Se il costume del killer ispirato all'urlo di Munch resta lo stesso, così come il suo nome, Ghostface, di film in film a cambiare è l'identità dell'assassino. Dietro la maschera il volto è sempre diverso. Ed è proprio su questo che, come abbiamo visto, gioca anche la frase di lancio del nuovo capitolo, in cui ritroveremo ancora una volta Sidney Prescott, la sfortunata ragazza la cui madre fu la prima vittima di Ghostface, e poi Linus Riley, ormai ex sceriffo di Woodsboro, interpretato da David Arquette, e la moglie Gayle Weathers, interpretata dalla Courteney Cox di Friends, che nel primo film, ricorderete, debuttava come reporter televisiva senza scrupoli.
Pronto?
Sta succedendo di nuovo.
Tre aggressioni finora. Hai una pistola?
Sono Sidney Prescott. Ce l'ho una pistola.
Questa volta però sembra diverso.
Scream, durante le feste natalizie del 1996, incassò oltre 87 milioni di dollari. Ad oggi, tenendo conto dell'inflazione, resta lo slasher di maggior successo della storia del cinema a livello mondiale, nonostante gli ultimi reboot di Halloween lo abbiano messo a dura prova. Ancora oggi, a distanza di 25 anni dalla prima uscita, non ha perso un grammo della sua efficacia, a testimonianza della straordinaria qualità registica di Wes Craven, un vero maestro del genere, scomparso nel frattempo nel 2015 all'età di 76 anni. Purtroppo l'eredità cinematografica della saga è stata turbata da un certo numero di casi di cronaca nera. Scream si iscrive infatti nel novero dei film di genere direttamente chiamati in causa da psicopatici omicidi come ispirazione per le loro gesta. Dei tre casi principalmente riportati dalle cronache giudiziarie internazionali, il più noto è quello di Saint-Sébastien-sur-Loire in Francia, dove il 3 giugno del 2022 un ragazzo di 17 anni accoltellò una ragazza di 15 per 42 volte appena fuori dalla casa dei genitori di lei, indossando una maschera di Ghostface. Non meno inquietante è il caso di cronaca nera a cui Williamson si ispirò per scrivere la prima versione della sua sceneggiatura, un caso noto come lo squartatore di Gainesville. Gainesville è una città della Florida dove nell'agosto del 1990, nell'arco di 4 giorni, il serial killer Danny Rowling fece irruzione in 3 appartamenti studenteschi, violentando, pugnalando, in un caso decapitando, i corpi delle sue 5 vittime. Nel più agghiacciante degli omicidi, Rowling fece ritorno sull'ultima scena del crimine convinto di essersi dimenticato il portafogli e tornò a infierire sul corpo della sua vittima. Gli staccò la testa e la mise in posa su un vassoio, rivolta verso il corpo, come se lo guardasse. Rowling, che in gioventù aveva subito violenze dal padre, venne poi catturato e condannato a morte, sentenza che venne eseguita con iniezione letale nell'ottobre del 2006. Quando Williamson scrisse Scream, il titolo era ancora Scary Movie. L'inquietudine per il caso Rowling era fortissima in tutta l'America e Williamson, che aveva bisogno di soldi e di una storia forte da vendere come un franchise, la convertì in un soggetto per una trilogia. Pare che la goccia che fece traboccare il vaso fosse stata, in quei giorni di indagini e dettagli da far accapponare la pelle sentiti alla TV, una finestra trovata aperta di notte nella casa che condivideva con alcuni studenti.
Non sei divertente, Amber!
Ti andrebbe di fare un gioco, Tara.
Oltre 30 anni dopo quella finestra aperta, i programmi True Crime imperversano in televisione e sulle piattaforme streaming. I serial killer non hanno smesso di popolare i nostri incubi. Il primo Scream è diventato un classico senza tempo e la saga è pronta ad accogliere un nuovo capitolo. Chi sarà stavolta il killer di Woodsboro? Le scommesse sono aperte e il killer, già lo sapete, è nel poster.